Bene, io sono Carolina Lusikova di Radio Arte Mobile, la piattaforma per l'arte contemporanea che ha lavorato con il maestro Pistoletto. So che avete già fatto la presentazione a Parigi.
Sì, assolutamente, una presentazione bellissima, peraltro. Sì, sì.
Volevo chiederle com'è avere un ruolo così importante come donna e se ha incontrato delle difficoltà nel suo percorso.
Ma i tempi stanno cambiando. Quando io sono arrivata all'Agenzia Spaziale Europea, stiamo parlando di 30 anni fa, effettivamente c'erano molte meno donne. È anche vero che allora come ora c'erano molte meno donne che si iscrivevano a delle facoltà di tipo scientifico, di tipo matematica, come informatica, ingegneria, che sono le facoltà appunto che ho fatto io, sono le facoltà che cerchiamo quando assumiamo persone nell'agenzia. Lavorare in questi tipi di settori, ma in generale secondo me in tutti i settori, per le donne è difficile l'espatrio, è difficile l'inserimento, soprattutto diciamo nella fase iniziale la difficoltà è che le donne tipicamente non scelgono facoltà scientifiche per una serie di ragioni anche culturali, quindi c'è già una preselezione a quel punto. Se guardiamo anche le donne che hanno postulato per diventare, si sono candidate per astronauti, sono molto meno che gli uomini, quindi c'è una, come si può dire, una specie di autocensura da parte delle donne rispetto al scegliere certi tipi di professione. Una volta poi che uno ci entra, fa parte del gruppo che questa autocensura non l'ha avuta per tutta una serie di ragioni, e entra in questo gruppo, secondo me il secondo scoglio, e questo è un lavoro molto importante che devono fare le istituzioni, l'Agenzia Spaziale Europea, le istituzioni italiane, le istituzioni in generale, i datori di lavoro, è quello di fornire alle donne dei sistemi diversi per permettere di seguire anche la famiglia e i figli, perché è chiaro che tuttora, soprattutto in Italia, ma tutto sommato anche negli altri paesi, le donne hanno un ruolo diverso nei confronti della famiglia, dei genitori anziani e dei figli, e quindi c'è questa seconda fase che rende la carriera delle donne più difficile. Quindi in generale c'è ancora tanto da fare ed è un peccato. In tutti i team in cui ho lavorato, secondo me più c'è diversità e meglio si lavora, più è interessante. Quando io dico diversità non dico soltanto uomini e donne, dico anche culture, dico orientamenti sessuali, dico tutto. Quando c'è diversità c'è creatività e veramente questi sono i team più belli, i team che lavorano meglio.
Fantastico. Noi comunque veniamo dal mondo dell'arte contemporanea, ma
ecco,
proprio...
voi siete già più aperti di quello che siamo noi, ma secondo me in mondi molto tradizionali.
Solo su alcuni secondo me aspetti più superficiali, in realtà tutto il mondo e paese, come si suol dire, però penso che quello in cui noi abbiamo una grande libertà è di poter veramente attingere a tante persone di discipline diverse, come Radio Arte Mobile pure ci stiamo aprendo sia con incontri con renditori, architetti, ora con questo progetto anche ingegneri, astronauti, e possiamo veramente creare dei team in cui ognuno dà delle proprie competenze, ma perché anche l'altro ha bisogno secondo me degli aspetti tra virgolette artistici, ma che servono a stimolare un modo di pensare dinamico.
Però questo secondo me è vero ovunque,
sì.
È vero per qualsiasi tipo di lavoro, è vero per le idee nascono quando c'è diversità, non quando si pensa tutti la stessa cosa, e quindi la diversità in tutti i sensi, come dicevo, è fondamentale.
Bene. Che ne pensa della nostra applicazione Space Free?
È carinissima, tra l'altro adesso averla vista sul video, secondo me più saranno le foto più sarà bella, perché è un'espressione secondo me è molto creativa e molto divertente, c'è una aspetto ludico di questa cosa e avvicina l'arte ai giovani, alle persone, è molto
trasversale.
Poi il maestro Pistoletto è veramente una di quelle persone che ispirano, abbiamo sentito parlare a Parigi e sono quelle persone anche che hanno una visione dello spazio, delle attività spaziali da un angolo completamente diverso, quindi per noi che siamo tutti un po' inquadrati, tutti ingegneri, bellissimo.
Ma no, il vostro ruolo di andare nello spazio è un valore fortemente simbolico per l'umanità, l'uomo
certo.
Ha sempre guardato le stelle, no?
È vero, però poi il lavoro di tutti i giorni, 8 ore al giorno, il lavoro di ingegneri, di matematici, di fisici, che tendenzialmente siamo tutti un pochino molto disciplinati, molto seri,
certo.
Razionali.
Invece gli esperimenti che vengono svolti in orbita, con quale criterio più o meno vengono scelti?
Abbiamo quella, regolarmente noi facciamo quello che chiamiamo for proposal, quindi sui vari campi di ricerca scientifica che vanno dalla biologia alla fisica alla scienza dei materiali, tecnologia, noi facciamo delle call in cui gli scienziati da tutto il mondo propongono degli esperimenti che poi vengono selezionati in base normalmente con peer review, quindi review che vengono fatte da scienziati sulla base del merito scientifico, però anche sulla base della fattibilità nello spazio, di quanto tempo hanno bisogno, del volume, del peso. È chiaro che fare gli esperimenti a bordo è molto più complicato, i requisiti sono molto diversi.
Sì, anche perché lo spazio è poco.
Lo spazio è poco, il tempo è poco, il tempo è poco perché ci sono soltanto 6 operatori, 6 astronauti, a parte gli esperimenti che poi possono girare magari da soli.
Va bene, grazie mille, ringrazio ancora.
Arrivederci.
Siamo qui con Roberto Vittori, astronauta dell'ESA, e volevo chiederle, una volta che un astronauta torna dallo spazio, il fisico, come ha reagito? È sempre la stessa persona o è cambiato sicuramente oltre a nell'animo anche nel fisico?
No, il fisico che rientra dallo spazio, dalla microgravità, è fortemente provato. La cosa che è più impattata è l'apparato vestibolare, che è il nostro modo di percepire la verticale, ma non solo. La condizione di microgravità indebolisce tutta la struttura muscolare e ossea. E la seconda, la ripresa muscolare, è molto più lunga della prima. Poi c'è ovviamente anche l'aspetto psicologico, che però non è immediato con il rientro a terra. L'impatto psicologico è più a lungo periodo, perché l'astronauta che rientra è celebrato e valorizzato a tutti i livelli. E questo effetto, bolla di sapone, non dura più di 2, 3, 4 anni. Quindi è sfasato con il ciclo missione-rientro, che caratterizza la parte fisica, psicofisica. La parte mentale è un ciclo di 4-5 anni, dove l'astronauta si trova improvvisamente dall'essere il centro dell'attenzione a riscontrare che in realtà l'astronauta a terra è un pochino come un uccello senza ali, fa fatica a volare, e questo ha creato sicuramente un caratterizza, diciamo così, tutta l'avventura spaziale, dalla preparazione alla missione, alla ripresa fisica e poi al tentativo in qualche modo di riproporre all'interno della società l'utilità dell'esperienza. Anche quella non è immediatamente evidente, perché un astronauta che si specializza in maniera quasi estrema per anni di addestramento sulla Soyuz, poi non è che qui in Italia trovo qualcuno che fa le Soyuz. Quindi non è immediatamente evidente come riutilizzare le competenze acquisite.
E quindi, ad esempio, lei come ha continuato?
Io in questo momento sono addetto alla questione spaziale a Washington e sono dietro alle altre iniziative, quelle di cui parlavano, spazioporto, eccetera. Quindi sto cercando di trasportare all'interno del sistema Italia quelle intuizioni che ho avuto durante il volo, e prima scherzosamente in qualche modo lo dicevo, la lunga durata è un aspetto, però sì, è vero, al mare bisogna arrivarci, ok? Quindi secondo me è importante adesso capire come rendere più veloce, più efficiente, più economico l'accesso allo spazio, e questo farà sì che andare al mare non sarà più cosa esclusiva dei pochi, ma sarà possibile a tutti. Quindi che lo spazio diventi accessibile a tutti, questa possibilità è collegata dal trovare l'elemento che cambia quell'esclusività dell'accesso oggi collegata alla tecnologia dei razzi, che sono costosi, complicati e pericolosi.
Sì.
Quindi io, seguendo questo intuito, sto cercando con grande difficoltà, perché ogni cosa nuova il sistema ti rigetta abbastanza, però più o meno me la cavo.
Ma quindi, ad esempio, per avere dei razzi che non si distruggono, questo le stavo dicendo prima, sì, no? Avere delle navicelle, sì,
come
che
gli
sono,
aeroplani,
diciamo,
gli io salgo sull'aeroplano, quando salgo sull'aeroplano a volo da Roma a Parigi non è che pezzi me li perdo per strada, atterro, rifornisco e riparto, la stessa cosa.
E secondo lei c'è bisogno di un uso di nuovi combustibili, proprio nuove energie?
È il sistema propulsivo, non è l'energia, è il motore.
Sì.
Perché i motori sono come noi, noi respiriamo l'aria, i motori respirano aria, noi possiamo andare nello spazio, ma abbiamo bisogno delle bombole,
sì.
È il stesso problema, il problema delle bombole è che pesano, quindi per quale motivo i pezzi dei motori della Soyuz o dello Shuttle vengono buttati via? Perché se io dovessi mettere sufficiente carburante per poi averli anche attorno indietro, diventerebbe troppo pesante il cane che si morde la coda. È come se per andare in macchina avessi bisogno di una tanica grande come un camion.
Certo.
Non c'è quel tipo di equilibrio che c'è per le macchine dove io faccio il pieno. Lì il pieno equivalente è come se dovessi mettere sul tetto della macchina dei taniconi grossi, perché sennò la benzina non mi basta.
Sì.
Quindi è un problema tecnologico, non è fisico.
Bene, e invece le volevo chiedere proprio dal punto di vista già più personale, una volta che si è fuori dalla Terra, cambia la visione che si ha proprio dell'umanità, non so, del prossimo?
In qualche modo sì, nel momento in cui guardi fuori, guardi la Terra, vedi la limitatezza del pianeta, ti rendi conto che stiamo distruggendo tutto e lo facciamo stupidamente.
Va bene, grazie mille.
Yeah.